e abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia il pastore avventista Michele Abiusi. Ben trovato Michele, grazie per essere ancora una volta con noi.
No, buongiorno a tutti voi.
Allora, facciamo riferimento adesso a un G20 particolare che si è concluso, sì. Insomma, nelle scorse ore, è un G20 delle religioni, interfaith, in questo incontro evidentemente un riconoscimento che anche la dimensione della fede ha una dimensione, ha una conseguenza anche politica. Beh, in questo caso è intervenuto il Premier Draghi sottolineando l'importanza che i vaccini non siano una risorsa solo per i paesi più ricchi, dove magari abbiamo i problemi dei Novax, ma sia una risorsa anche per i paesi più poveri, dove invece chi vorrebbe vaccinarsi non può farlo perché sono pochi i vaccini a disposizione e soprattutto sono troppo cari. Una questione di solidarietà da una parte, ma anche di convenienza, perché se diciamo si sviluppano varianti nei paesi del terzo mondo, chiamiamoli così, paesi più poveri, poi anche le nostre campagne di vaccinazione vanno gambe all'aria. Verrebbe da dire, ma è possibile che abbiamo bisogno di un G20 per capire questa cosa, Michele Abiusi?
Abbiamo bisogno di un G20, sì, perché purtroppo anche in questi ambiti prevale, lo dico tra virgolette, non l'egoismo dei vari paesi.
Che, molto miope.
Sì, un po' miope. E perché si vuole salvaguardare la propria popolazione, però mi sembra bello questo, diciamo, incontro che ha messo in evidenza, è vero, di come il fattore religioso sia un elemento importante nella costruzione di una società internazionale, quindi non guardare solo in casa proprio, ma estendere l'orizzonte, una società internazionale più giusta, rispettosa della dignità di ogni persona, quindi di ogni donna, di ogni uomo. E nell'ambito dei vaccini qui siamo esattamente all'opposto, non siamo di fronte a Novax, ma siamo di fronte a paesi e persone che vorrebbero vaccinarsi ma non hanno le risorse economiche, e qui entra in ballo la religione, no? Soprattutto il cristianesimo, che è donarsi all'altro, dove vanno fatti dei programmi, dei progetti, perché anche quei paesi più poveri possano passare ad una vaccinazione che non sia costosissima, ma gli si possa venire incontro.
Allora, un'altra notizia che è presente sui giornali, in particolare il Corriere della Sera quest'oggi, è uno scandalo. Parroco arrestato acquistava droga dello stupro con le offerte, quindi pensiamo proprio, sembra il massimo possibile della blasfemia. Prato, accusa di spaccio, organizzava festini. E poi nell'articolo si entra nei dettagli di quest'uomo che a un certo punto era anche apprezzato, almeno fino a un certo periodo di tempo i parrocchiani avevano apprezzato il loro pastore, giovane, dinamico, anche se negli ultimi tempi avevano notato un radicale cambiamento. Era nervoso, schivo, assente, non amava organizzare battesimi, comunioni, cresime e matrimoni. Questo immagino, sotto shock la diocesi di Prato. Allora, verrebbe da dire una vicenda su cui dobbiamo evitare di fare dello sciacallaggio, però, questo pone un tema, credo, trasversale, e cioè arriva il momento in cui anche nella Chiesa, nelle Chiese, c'è uno scandalo. Gesù l'aveva annunciato sostanzialmente, gli scandali li avrete, insomma. Ha anche parole durissime nei confronti di chi si rende responsabile, soprattutto della perdita della fede dei più deboli. Ecco, ma come dobbiamo attrezzarci? Tu come pastore, immagino che qualche volta hai dovuto confrontarti con queste situazioni.
Certo. Tu hai citato il Vangelo, no? Gesù dice: guai a chi provoca scandali, sarebbe meglio che si metta una macina al collo e si butti, è vero, nell'acqua, perché diciamo, personalmente ogni cosa che facevo nella mia vita di pastore mi chiedevo se questo potrebbe arrecare uno scandalo oppure un turbamento a qualche membro di chiesa. Questo era il mio modo di procedere. Non voglio puntare il dito sulle persone, quindi neanche su questo parroco che ha il nome del che ha preso il Papa, no? Don Francesco, è vero che si è lasciato prendere dalla droga e anche dai festini, dagli stupri. E come mai questo è difficile entrare nella mente e nel cuore di una persona? Però quando vivi in un certo modo, poi arriva la domenica e celebri messa, beh, io una domanda me la pongo, cioè mi dico: come fai a celebrare messa, come fai a predicare sapendo quello che stai vivendo? Perché è vero che anche Gesù ha detto dei sacerdoti della sua epoca: fate quello che insegnano, ma non fate come essi fanno. Certo, non erano i problemi di oggi, però c'è sempre questa possibilità di predicare bene e razzolare male.
Ecco Michele, io vorrei chiederti, ma insomma, un cristiano che vede questa roba qui, magari ha avuto appunto questo parroco come suo punto di riferimento e a un certo punto scopre questa doppia faccia sostanzialmente.
Viene fortemente destabilizzato, fortemente. Io conosco tante persone che mi dicono: io credo in Dio, ma non nella Chiesa, perché ne ho viste troppe. Quindi diciamo, va riflettuto questo, perché se le persone perdono fiducia, è vero, anche in questo caso il prete esortava spesse volte la domenica ad aumentare l'obolo, quindi a fare un'offerta più sostanziosa.
Michele, io ho conosciuto persone che hanno detto: io non credo più alla Chiesa e non credo neanche più a Dio. Questo è forse il
no. A volte sì, Claudio, però c'è anche chi fa un distinguo.
Certo, per carità.
Claudio, no, quindi, io sì. Diciamo, la cosa che mi stupisce in tutto questo, senza voler puntare il dito, solo a livello di riflessione così amichevole che stiamo svolgendo, anche se siamo via radio, è che siccome fino a quando una persona non è condannata, no, c'è sempre una presunzione di innocenza, d'accordo, però questo giovane prete ha, diciamo, in qualche modo ammesso i suoi errori e ha parlato. Quello che si aspetta la questura è che la Chiesa denunci l'ammanco di oltre 100.000 euro, non stiamo parlando di spiccioli, no? Perché lui aveva sempre maggior bisogno di denaro.
Sì, una denuncia che ancora non è arrivata, sembra, no, da quello che si legge sui giornali.
Allora, era su questo. Ieri ho sentito un po' un'intervista del superiore, insomma, di un suo superiore, che chiaramente ha detto: ci eravamo accorti di questa situazione, l'avevamo inserito con uno psicologo. Mi è sembrato un qualcosa un pochino semplicistico, devo dire la verità, perché se uno si trova in queste condizioni, e quindi la situazione ha seguito, perché c'era un'indagine che non è partita ieri l'altro, è parte da tempo. Certo. Oltretutto lui diceva che questi soldi che prendeva erano per aiutare le persone, le offerte, quindi poteva essere tutto ridicolo. Però un cambiamento così, e secondo me la curia appunto ne era, mi sembra che forse è lì che manca, diciamo, l'intervento, no?
Perché
capisco che ci sono delle indagini e non si deve, però continuare a far oppure non intervenire in maniera veramente utile anche per il stesso parroco se si trova in una situazione, però insomma, questa è una situazione molto comune.
Ecco, io vorrei però andare un po' oltre la vicenda specifica e domandare a Michela Biusi come ci si attrezza anche in rapporto alla fede rispetto a situazioni che sono quasi inevitabili, verrebbe da dire, prima o dopo ti capita di trovarti di fronte a una situazione davvero destabilizzante, scandalosa, no? Rispetto a quello che i grandi principi che si proclama, e poi dopo vediamo cose. Ecco, c'è un modo per, tra virgolette, attrezzarsi e non rischiare anche di perdere quelle cose belle che abbiamo imparato ad apprezzare, insomma, non so.
Sì, diciamo, per essere più obiettivi, diciamo che gli scandali avvengono anche nelle chiese evangeliche,
certo,
quindi anche tra pastori, certo, evangelici, anche avventisti, quindi non è che vogliamo puntare il dito contro un'altra chiesa. Secondo il mio modestissimo punto di vista, spesso i sacerdoti, i pastori sono un po' lasciati a se stessi, quindi possono fare un bellissimo percorso di fede se hanno una vita spirituale intensa personale, ma possono anche prendere un binario sbagliato, come è accaduto nel caso di questo Don Francesco e purtroppo di tanti altri religiosi. Qual è il modo per prevenire? Il modo per prevenire è di stare più vicino a coloro che sia il vescovo, che sia un responsabile di un'associazione pastorale, eccetera, di stare più vicino a quei pastori o quei pastori proprio di gregge, quindi includo anche i sacerdoti cattolici, quando ci si rende conto che c'è qualche problema, perché comunque il vescovo di Prato ha dichiarato che gli ha tolto il potere di firma, quindi aveva capito dove, certo, andavano a finire.
Allora, Michela soldi. Biusi è in compagnia del pastore avventista Michela Biusi. Ci siamo lasciati poco fa con questa vicenda di Francesco Spagnesi, parroco di Prato, a Prato, e che è agli arresti con l'accusa di spaccio, comprava GBL, cioè la droga per gli stupri sostanzialmente, cocaina, con le offerte dei fedeli per organizzare feste a sfondo sessuale a cui hanno partecipato almeno 200 persone, quindi... Allora, è uno scandalo naturalmente che si legge qui che il vescovo Giovanni Nerbini ha espresso dolore e sgomento per quello che è accaduto. Allora, insomma, abbiamo detto che bisogna stare forse più vicini ai pastori, ai parroci, per evitare anche queste situazioni. Ma è forse anche importante educare i credenti a resistere, no, rispetto, sì, a queste situazioni. Sì. Rimane la domanda: come si fa? Ecco, perché è molto destabilizzante quando ci si confronta con queste vicende. Ecco, c'è un trucco, un segreto, insomma, per non ancorare la fede sulle persone, ma su Dio. Ecco.
Bravo, bravo, è proprio questo, Roberto, perché il compito di un pastore è quello di legare le persone al nostro Signore Gesù Cristo. È molto, molto pericoloso quando le persone si legano ad una persona. Io personalmente ho visto anche nell'ambito della Chiesa avventista che è stata fondata una chiesa, è partito quel pastore e la chiesa poi si è sciolta. Allora, che cosa significa? Che erano legati tutti i membri alla persona del pastore, non al Signore. Ora non voglio essere superficiale, non voglio dire che questo vale per tutti, però il ruolo del pastore è quello di accompagnare le persone in un cammino spirituale verso il Signore. Io avevo la consuetudine di dire spesso nelle chiese che ho avuto la gioia di servire: fratelli, se agisco bene seguitemi, se non agisco bene fatemelo presente amorevolmente. Cioè, dichiaravo, e lo penso tuttora, di essere un uomo, di avere delle fragilità, per cui dichiaratemelo, ditemelo, aiutatemi a superare le mie fragilità, è vero, ma leghiamoci al Signore, perché è Lui l'infallibile.
Certo, e poi naturalmente uno potrebbe dire comunque è normale che si formino dei modelli umani. E
poi quindi... sì, sì, questo sì.
Claudio, volevi aggiungere qualcosa?
Mi fate venire in mente una frase spesso che diceva mio padre: io entrerei in chiesa se non ci fossero i preti, e questo diventa un grande limite, no? Io penso sia un limite grosso, perché è quello che diceva ora molto bene Michele. Cioè, noi bisogna anche pensare, intanto giusta l'osservazione, il tema di Roberto, che bisogna rivolgere il più possibile a Dio, a Gesù, e quindi un'immagine che non sia
Che non significa essere rinunciatari per la riforma della Chiesa.
No, però non affidarsi esclusivamente, perché bene o male i migliori di tutti che possano essere sono sempre esseri umani, e quindi non è giusto che se un essere umano fallisce debba portare dietro una tragedia, ma nemmeno per chi la vive, deve essere anche più consapevole. Certo, se idealizzi il prete, idealizzi il sacerdote, come diceva Michele, puoi costruire una chiesa, lì va tutto bene, casomai va via quella persona, oppure quella persona fa qualcosa che non va bene e crolla una fede, non è possibile. Mi piace molto però quello che tu facevi, di dire anche pubblicamente
che sei un peccatore,
correggetemi con amorevolmente, mi è piaciuto che stava amorevolmente, però
bene,
vuol dire essere adulti, no?
Rimane quello che ha detto l'apostolo Paolo: siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. Quello è l'ideale assoluto, e in quell'ideale noi cerchiamo di inserirci al meglio delle nostre possibilità, ma cercando di agganciare le persone al Signore, che non deluderà mai.
Benissimo, e allora noi ringraziamo il pastore avventista Michele Abiusi, e su questi argomenti ci piacerebbe anche conoscere l'opinione dei nostri ascoltatori, per cui vi ricordo che potete mandarci dei messaggi via WhatsApp al seguente numero 342 92 73 681, lo ripeto, 342 92 73 681, e quindi torneremo a parlare anche su questi temi naturalmente, anche con il pastore avventista Michele Abiusi, che ringraziamo. Ciao Michele, a risentirci alla prossima.
Ciao, buona
grazie
giornata,
mille.
Ciao.
Grazie.